Buongiorno, buongiorno, buongiorno al maestro Diego Basso, alla sua orchestra. Buongiorno Roby Facchinetti, benvenuto, benvenuto nell'Agordino, benvenuto in provincia di Belluno, benvenuto tra le meravigliose Dolomiti che oggi diventano anfiteatro per la tua voce, la tua musica.
Rinascerò, rinascerò.
È il giorno della terra mia, è il giorno del concerto, è il giorno dell'orchestra del maestro Basso, che ormai qui è di casa, l'amico degli Agordini e non solo. Renzo Minella, direttore marketing, da tempo ci sta lavorando per questo progetto e oggi alle 10.30 risuoneranno le note, la musica, la voce alle buse. Falcade.
Sì, allora per quanto riguarda l'area antistante, diciamo l'orchestra e appunto la postazione del cantante Roberto Facchini, Roby Facchinetti, assieme all'orchestra sinfonica diretta dal maestro Diego Basso, abbiamo messo a disposizione 1000 posti recintati. Questi 1000 posti sono già stati prenotati. Ricordo che cioè l'entrata è gratuita, con offerta libera, con il ricavato andrà alle associazioni di volontariato della nostra valle.
E poi c'è la possibilità per chi non è riuscito a prenotarsi di rimanere comunque all'esterno dell'area e poter seguire, grazie all'amplificazione, il concerto. Grazie, grazie alla Schiare a San Pellegrino per questo eccezionale appuntamento. Ed ora i giornali e il sito internet radiopiu.net, rassegna stampa, Corriere delle Alpi, Radio Più e Gazzettino. Zaia retromarcia sui medici Novax, stop sospensioni, manca personale, crescono i contagi, l'ULS trasforma malattie infettive in reparto Covid. All'ospedale di Belluno due ricoveri, due ventenni non vaccinati, finiscono in corsia. Il Corriere delle Alpi dedica dunque questo spazio di apertura quest'oggi sulla prima pagina del giornale, sull'emergenza coronavirus, sulla retromarcia di Zaia che fino a pochi giorni fa diceva chi non si vaccina tra i sanitari cambi lavoro. Ieri ha detto non possiamo mica sospenderli perché rimaniamo senza medici.
E dall'altro voglio anche ricordarvi che dietro la sospensione c'è un altro problema. Il gioco forza pesa su di noi, la mancanza di professionisti. Quindi chi ha fatto questo decreto con l'obbligatorietà non ha tenuto conto che mancano i medici. Dopo è pur vero che i numeri sono infinitesimali, perché magari io non mi ricordo il numero di licenza, quanti sono a licenza?
38 operatori tra ossa e infermieri, diciamo 5 medici.
38 dunque quelli sospesi nella ULS di Vicenza, ha ricordato l'assessore Emanuela Lanzarin. L'apertura del Gazzettino sull'ASCOM che respinge il Green Pass. La principale associazione di commercianti definisce l'iniziativa una aberrazione. Il Green Pass obbligatorio per entrare nei luoghi chiusi, Paolo Doglioni, presidente di Commercio Belluno, l'ha definita aberrazione. Mentre i locali del capoluogo sono divisi, alcuni aspettavano la decisione da tempo, altri faranno sedere ai tavoli anche i clienti non vaccinati. L'osteria al Ponte, che ha già messo un segnale chiaro all'esterno del locale. Caricare su baristi, ristoratori, albergatori, sottolinea Doglioni, l'obbligo di controllare gli avventori significa dare loro responsabilità che non gli competono, oltre a complicare l'organizzazione con aggravio di tempi e costi. Dice anche altro, per la verità, il presidente dell'ASCOM, perché ieri ha detto dove erano i controlli nel momento in cui l'Italia ha vinto gli europei e per le piazze c'erano manifestazioni con centinaia, migliaia di persone. Non diamo la colpa ad altri se l'epidemia è ripartita. Questo è il concetto molto chiaro di Doglioni e molto condiviso. A Feltre il passaporto sarà necessario anche al Palio. Sarà necessario esibire il Green Pass per seguire il Palio di Feltre. Da spettatori non batte ciglio il presidente, pronto ad organizzarsi per eseguire tutte le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria per chi non ha il pass, i tamponi. Allora, veniamo all'altra notizia di cui abbiamo dato anticipazione poco fa dal Corriere delle Alpi, cioè due giovani ricoverati a 27 e 28 anni, non sono vaccinati, per loro si riaprono le porte dell'ospedale. Dopo giorni in cui non c'erano dei ricoverati per Covid, ci risiamo.
Belluno. L'altra notte sono stati ricoverati all'ospedale di Belluno due giovani Covid positivi di 27 e 28 anni, uno in malattie infettive e uno in pneumologia. Si ricorda l'importanza della vaccinazione. Sono stati attivati ulteriori posti prenotabili dal sito www.aulsuno.veneto.it.
Due notizie di cronaca dal Corriere delle Alpi portano entrambe la firma di Gigi Sosso. Veniamo alla prima: amministratore legale svuota i conti del nonnino. A Borgo Valbelluna ripulisce il conto di un anziano di Mel e vende la casa destinata alla figlia. Non male come amministratore di sostegno. È chiaramente finito sotto inchiesta ed è stato anche rinviato a giudizio. Comparirà davanti ad un giudice il 29 di settembre. L'amministratore dovrà rispondere dei reati di peculato e abuso d'ufficio. Ad accorgersi dell'ammanco è stato il fratello dell'anziano che è stato truffato, dunque, che potrebbe essere stato truffato dall'amministratore di sostegno. Veniamo all'interno del giornale, dove ci sono ulteriori particolari sulla denuncia, come detto, presentata dal fratello, che alla morte dell'anziano ospite da qualche tempo della casa di riposo si era accorto di un sostanzioso ammanco di denaro sul conto corrente del quale l'amministratore di sostegno aveva la disponibilità. Non si sa che fine abbiano fatto questi soldi, di sicuro andavano spesi nell'interesse dell'anziano, con tanto di rendiconto al giudice. L'uomo non ha scelto riti alternativi, preferisce giocarsela in aula alla fine dell'estate. Sarà di fronte a un tribunale collegiale, vista la gravità dei fatti contestati, solo per il peculato. La condanna va da 4 anni a 10 e 6 mesi. Questo dunque il Corriere delle Alpi. Abbiamo detto due notizie di cronaca. La seconda, infatti, è un altro episodio che è accaduuto a Belluno in centro, e la vittima è un commerciante, una baruffa nel negozio. Insulta un commerciante, gli sputacchi addosso. L'inseguimento delle forze di polizia sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele e piazza dei Martiri, ma non basta ancora catturarlo. Più tardi l'indagato sarà intercettato in stazione ferroviaria. Momenti di confusione, anche di preoccupazione, questo mercoledì mattina. Era l'ora di pranzo in centro quando l'uomo sulla trentina, vestito bene, con un marcato accento campano, entra una prima volta verso le 10 al fruttivendolo La Mela di via Roma. Da quello che mi dicono sono stati i finanzieri a intercettare il fuggitivo in stazione, racconterà a Gigi Sosso Andrea Dal Pont. Non so bene che cosa volesse, quanto è accaduto mi pare davvero incredibile. E veniamo all'incidente di Anzù, un ferito lieve. Ieri mattina una Skoda Yeti è entrata in collisione con un furgone Fiat Ducato, bivio per Villa Paiera, probabilmente per una mancata precedenza. L'ambulanza l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Prato. Il conducente della vettura, che aveva rimediato un forte trauma a una mano, immancabili le ripercussioni sul traffico. Altra notizia di cronaca invece fa riferimento all'intervento del soccorso alpino. Un alpinista ha riportato un trauma alla mano colpito da una scarica di sassi mentre stava scalando la via Love My Dog, siamo sui lastoni di Formigli. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è quindi intervenuto e dopo aver individuato LOR, le iniziali, 35 anni belga, faceva parte di una cordata di tre scalatori, lo ha recuperato calando il tecnico di aerei soccorso Vericello da 25 metri e poi l'infortunato è stato accompagnato all'ospedale San Martino di Belluno per essere medicato e per ulteriori accertamenti. La prima pagina del Gazzettino dedica spazio alla cittadella della sicurezza. Belluno, pronto l'accordo per il recupero dell'ex caserma Fantuzzi. Progetto della cittadella della sicurezza sta per decollare. L'accordo è un passaggio fondamentale, commenta il sindaco Jacopo Massaro, per proseguire nella progettazione della cittadella della sicurezza. Feltre, parchimetri innovativi, si può pagare anche la TOSA per rivoluzione parcheggi a Feltre. Entrano in funzione i nuovi parcometri, funzioneranno solo con l'inserimento della targa della macchina, che avranno tutta una serie di nuove funzionalità, il pagamento della TOSA, delle autorizzazioni temporanee. Inoltre, scaricando l'app Easy Park, l'utente potrà allungare il tempo di sosta senza doversi recare fisicamente all'auto. Enel investe 2 milioni, stoppa i blackout in Comelico, parte l'operazione che porta ad una nuova rete elettrica, prova di maltempo. Siamo nel taglio basso del giornale, dove si scrive per l'appunto dei lavori in Comelico che interesseranno 20.000 utenze. Belluno, la sezione del CAI compie 130 anni, pannelli fotografici sulle vetrine per ricordare per l'appunto la storia della sezione. Per l'occasione sono stati allestiti 14 pannelli fotografici in altrettante vetrine. E veniamo al Corriere delle Alpi, la notizia è tutt'altro che positiva, sono alcuni giorni che mettiamo in evidenza lo stato di degrado, abbandono e non recupero del sito di Valle Imperina. C'è una prima conseguenza: il bando per dare in gestione le strutture è andato a vuoto, nessuno vuole andare per ora a gestire il sito di Valle Imperina. Insomma, non stentiamo a crederci, basta passare e guardare. Gianni Santomaso, Corriere delle Alpi, approfondisce.
L'ex sito minerario di Valle Imperina rimarrà chiuso anche per il 2021. Al bando, pubblicato dal Comune di Rivamonte a inizio luglio, infatti, non ha risposto nessuno. Le speranze di vedere di nuovo aperto l'importante centro storico-culturale alle porte della Vallata Gorrina dovranno dunque essere riposte nella primavera-estate 2022. A fine maggio era stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse, scadenza 31 maggio, per partecipare alla successiva gara. In ballo c'era la gestione fino al 31 ottobre 2023 di tre edifici: ostello, ex Kral, forni fusori, per un importo a base d'asta di 1.900 euro più IVA, oltre al versamento del 50% degli introiti derivanti dall'ingresso nei forni fusori, biglietto d'entrata fissato a 3 euro gratis per gli under 15. Un'operazione che al comune serviva per sondare il terreno in vista del bando. I tempi di redazione di quest'ultimo però sono poi slittati, tanto che la pubblicazione è avvenuta solo il 9 luglio scorso. Rispetto alla manifestazione di interesse, tuttavia, esso comprendeva solo la gestione dell'ostello e dei forni fusori. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti lunedì, ma di buste al municipio di Rivamonte non ne sono arrivate. C'erano state tre manifestazioni di interesse, spiega il sindaco Nino Deon, una di una società e due di privati, tutti locali, che avrebbero poi dovuto creare un'azienda. Tali manifestazioni, tuttavia, non si sono poi concretizzate in offerte. D'altronde, per poter gestire l'ex sito minerario nel 2021, nel periodo più turistico, sarebbe rimasto davvero poco tempo. Inoltre, nella zona sono ancora in corso i lavori di esbosco con mezzi operai impegnati nel portare a valle i tronchi e nel trasformarne una parte in cippato. Per certi aspetti, ammette Deon, forse è meglio che le cose siano andate così. L'esbosco lungo il corso della Valle Imperina proseguirà per tutto il mese di agosto. Intanto siamo riusciti a completare i lavori finanziati con i fondi di confine e abbiamo visto che per la gestione del sito c'è dell'interesse, quindi contiamo di poterlo affidare nella primavera prossima. Nel frattempo, tuttavia, occorrerà risolvere un nuovo problema creatosi lungo la strada che porta alla Galleria Magni e al Pozzo Capitale. I servizi forestali regionali, dice Deon, hanno completato il rifacimento delle scogliere, 300.000 euro a protezione del pozzo e della galleria, ma da un'altra parte il ponte che conduce a questi due manufatti ha subito dei danni che ci hanno obbligato a chiudere la strada. Rifarlo costa altri 200-300.000 euro. Abbiamo fatto richiesta in regione e speriamo che possano intervenire al più presto. Per quanto riguarda la galleria Santa Barbara, invece, l'impianto elettrico è stato ultimato, ma manca l'allacciamento all'Enel. Servirà invece completare la pulizia del bosco nella zona che insiste sul piazzale antistante l'ingresso. Nel pacchetto gestionale per il 2022 si punta a inserire anche il centro visitatori del parco, che necessita di alcuni interventi di sistemazione dopo i danni causati da Vaia. Siamo in fase di appalto dei lavori, 600.000 euro, dice il presidente del parco Ennio Vigne, che verranno completati entro la prossima primavera. Si tratta di una struttura che dovrà essere agganciata all'arresto del sito per poter offrire un pacchetto unico. Stiamo anche definendo l'affidamento della progettazione e realizzazione della ciclabile Castei Valle Imperina, che contiamo di completare nel 2023 con 2,5 milioni di euro. La prossima settimana riapriremo Agre dopo 15 anni. Io sono fiducioso anche per il futuro di Valle Imperina. Nei primi 2 anni dovremo aiutare chi gestirà, ma poi il sito vivrà di luce propria e sarà importantissimo per lo sviluppo dell'intero Agordino. Per Radio Più, Gianni Santomaso.
Speriamo che Vigne abbia ragione, per ora sono comunque belle speranze, sono anni che sentiamo della ripartenza del sito di Valle Imperina fin dal 2018 e c'è un centro congressi ancora senza tetto. Poi per quanto riguarda la ciclabile, stendiamo un velo pietoso sulla ciclabile che dalle campe dovrebbe portare ad Agordo, che è interrotta. C'è il famoso ricorso poi del proprietario che ha bloccato la ciclabile, quindi quando si parla di ciclabile ci viene la pelle d'oca. La ciclabile che da Cencenighe doveva portare ad Alleghe è interrotta, da Vaia in poi non è più stata recuperata la ciclabile in Valle del Bioi. Sappiamo che anche qui il maltempo ha fatto disastri e bisogna ricostruire i ponti. Per questo quando sentiamo parlare di grandi progetti di ciclabile ci viene la pelle d'oca, i precedenti sono terribili. Speriamo che Vigne abbia ragione, per ora comunque sono solo grandi speranze. Corriere delle Alpi ancora, sempre la prima pagina del giornale, presenta 3 titoli, il primo sulla maggioranza che fa quadrato, alt alla mostra condiviso, a Belluno i capigruppo difendono la scelta di rinviare la mostra del Tiziano, sullo sfondo la richiesta al sindaco di essere più presente. Nel taglio basso la rivoluzione della sosta blu, biglietti associati al numero di targa e de barba che ci parla per l'appunto della novità delle app nel Feltrino con la possibilità di pagare con le app, con le carte, però attenzione, non si può più cedere il biglietto. Gli amministratori si fanno furbi e dicono adesso come a Belluno mettete il numero di targa e se volete cedere il biglietto non lo potete fare, quindi dovrete nell'eventualità prendiate un biglietto che va al di là del tempo che avete previsto, ve la incartate, non potete cederlo. Quello che succede a Belluno da tempo accadrà anche a Ferie, a Feltre. A Auronzo e Comelico gli avvocati non si arrendono, la partita vincoli si gioca al TAR. Francesco Dalmas sale in Comelico per parlare dei vincoli imposti dai beni culturali ad Auronzo. Non è ancora detta l'ultima parola, secondo i legali che hanno portato avanti l'opposizione del comune di Auronzo, la partita non si chiude con la sentenza della Consulta. Dal Corriere delle Alpi al sito internet radiopiu.net, notizia importante riguarda Luxottica, novità parcheggi.
Agordo, buone notizie per i dipendenti Luxottica che si recano al lavoro utilizzando moto o bicicletta. Nei giorni scorsi la Commissione Trasporti RSU dello stabilimento di Agordo ha consegnato all'azienda le firme raccolte per l'ampliamento del parcheggio dedicato alle 2 ruote, una richiesta che era già stata effettuata in passato e che finalmente viene esaudita, visto che i parcheggi per bici e moto scarseggiavano. L'azienda ha finalmente attuato un moderato ampliamento dell'area in questione, dicono dalla Commissione Trasporti, in attesa dei futuri interventi di più ampia portata sui parcheggi interni ed esterni alla Luxottica, che forse verrà fatto in autunno. Ci avevano comunicato l'acquisto di ulteriori rastrelliere per le bici da posizionare nell'area attuale e, in funzione di ciò, aveva fatto spostare parte delle rastrelliere esistenti. Purtroppo questo è avvenuto con modalità discutibile, visto che oltretutto non era stata data alcuna comunicazione preventiva agli interessati. Ad oggi le nuove rastrelliere non sono ancora state posizionate nell'area, forse per qualche ritardo nella consegna. Ci auguriamo che la situazione si risolva a breve, considerando che un intervento di così semplice esecuzione avrebbe dovuto essere concluso da tempo.
Ed è sempre il sito internet radiopiu.net che a San Tommaso presenta il nuovo pulmino voluto dall'amministrazione comunale, il sindaco Moreno De Val.
Abbiamo consegnato venerdì scorso, in una giornata piovosa, il nuovo pulmino all'associazione, al gruppo Alpini San Tommaso. Ecco, pulmino bagnato, speriamo sia anche pulmino fortunato. Ecco, questo pulmino, con la convenzione che abbiamo stipulato appunto col gruppo Alpini San Tommaso, è che venga poi anche messo a disponibilità di tutte le associazioni di San Tommaso per fini sociali. Questo era un punto del nostro programma elettorale, siamo riusciti a consegnarlo grazie anche a un contributo di Binconsorzio, il quale è intervenuto per la metà del costo e rimanente, insomma, fondi di bilancio del Comune di San Tommaso. Speriamo, insomma, possa servire alle nostre associazioni per le varie attività che hanno messo in campo e speriamo che rimettano in campo una volta poi passata anche questa pandemia. Ecco, l'utilità appunto di questo mezzo importante proprio per i fini sociali che per il quale insomma è stato acquistato. Io auguro insomma ancora un buon lavoro al gruppo Alpini San Tommaso e alle nostre associazioni, dalla Proloco all'associazione Cacciatori, gruppo Sagra e il gruppo Folk Batiors de San Tommaso.
La provincia in trasferta, titola oggi il Corriere delle Alpi, aiuti Covid alle imprese, sarà un consiglio provinciale speciale quello di giovedì prossimo, Palazzo Piloni si sposta a Colle Santa Lucia per quello che dovrebbe essere il primo consiglio itinerante dell'amministrazione Padrin. All'ordine del giorno ci sono 16 punti, il più rilevante riguarda l'approvazione del piano di assetto del territorio intercomunale Dolomiti-Alto Agordino, che ha visto impegnati per circa 10 anni i comuni capofila di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livina Longo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore. 2,5 milioni vengono assegnate alle realtà che sono state penalizzate dalla pandemia. A proposito di provincia, oggi torna il premio Pelmo d'Oro, viene riconsegnato dopo un anno di Covid in cui era saltato l'evento, è l'edizione numero 23. Riconoscimenti vengono assegnati a Cesio Maggiore, a Christoph Heinz per l'alpinismo in attività, all'Agordino Eugenio Bien, carriera alpinistica, al bellunese Giuliano Dalmas, cultura alpina, premio speciale Dolomiti, sezione CAI di Mestre, premio speciale provincia Giuseppe Tabacco, premio Giuliano De Marchi a Dante Colli. E questo è solo uno dei tanti eventi del fine settimana. Vi ricordo che sul sito internet e nei nostri notiziari poi entreremo nei dettagli di molti altri appuntamenti previsti per oggi e domani nell'Agordino e provincia. Novità ad Alleghe, l'annuncia Gianni Santomaso sul Corriere delle Alpi.
Il nuovo parco in fase di realizzazione al Masarè sarà chiamato 11 gennaio 1771. Lo annuncia il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni. Dal confronto interno alla giunta e al consiglio, spiega De Toni, avevamo deciso di sostituire il vecchio campo da tennis in terra battuta al Masarè con la creazione di un parco, in un luogo di passaggio per chi si reca alla cascata e a Cesamatta. I lavori sul progetto di Guido Fabbrica sono in corso. Si tratta di un parco tematico particolare che vedrà la posa di panchine in pietra e la nascita di un percorso sotto il livello del piano verde. Quando sarà concluso riceverà una dedica particolare. Penso proprio, dice il sindaco, che si chiamerà 11 gennaio 1771, la data della frana del Monte Piz che ha determinato la nascita del lago, ma che ha sepolto i paesi di Marine e di Fusine che stavano proprio a valle della zona interessata dal cantiere. Quello di Riete invece è dalla parte opposta. Nel frattempo proseguono anche i cantieri post-vaia. Abbiamo completato la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione tra Alleghe e Masarè con l'interramento dei cavi e l'installazione di lampade a LED. Con questo intervento da 200.000 euro siamo riusciti anche a illuminare il giardino di Roussec e la strada che va al cimitero. Sul lungolago è in corso invece la posa di nuovi parapetti in corten che non avranno più bisogno di manutenzione e il rifacimento di marciapiedi e delle terrazze, 300.000 euro. La strada silvopastorale della Val Caldiera è completata, quella di Foppe era stata finita, poi è stata tagliata dal crollo di un costone di roccia e dovremo ripristinarla. Quella di Val di Molin sarà ultimata tra fine settembre e i primi di ottobre.
L'articolo completo lo trovate nella pagina dell'Agordino del Corriere delle Alpi. A proposito di Alleghe, vi ricordo tra gli eventi quello di questa sera a Villa Paganini Rispoli.
Alleghe, stasera alle 21, nella splendida cornice di Villa Paganini Ruspoli a Masarè di Rocca Pietore, sulle sponde del lago di Alleghe, sarà ricordato il 250° anno dal distacco della frana che, sbarrando il torrente Cordevole, diede origine al lago di Alleghe. La serata sarà incentrata sullo spettacolo reading musicale Lago di Alleghe, la ferita e il dono, creato e portato in scena dall'attrice e autrice Susanna Cro, con le musiche originali eseguite dal vivo dal maestro Diego De Pasquale.
Torniamo a Feltre con il Gazzettino per parlare dei lavori sul Sonna, al via i nuovi lavori di messa in sicurezza del fiume Sonna. La Regione Veneto ha messo sul piatto 400.000 euro per la realizzazione di una nuova scogliera e la sistemazione complessiva dell'area. L'assessore Giampaolo Bottacini ieri era in sopralluogo, ha detto in programma anche la manutenzione straordinaria per 800.000 euro. Ci sono poi i lavori per frane ad Arsie, questo comporta dei divieti sul lungolago. Il comune di Arsie, per consentire La manutenzione ordinaria del tratto del sentiero lungo lago Busat fino al camping Gaiole ha emesso una ordinanza di chiusura. A proposito di ordinanza di chiusure, vi ricordo che oggi alle 12 riapre invece la strada per Malgafoca in comune di La Valle Agordina e anche i sentieri che sono interessati da lavori di sbosco. In questi giorni, strada che riapre dunque alle 12, rimane aperta per tutto il fine settimana fino a lunedì mattina, quando riprenderanno i lavori. Se dico o se dico, bella iniziativa.
Se dico. Sarà un lavoro lungo e certosino, ma l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco non mancano a Sara, Gaia, Michele ed Elias. Quattro giovani sedicenni che hanno aderito al progetto del comune di Sedico, Sedico Giovani, con il coordinamento della vice sindaco Gioia Sacchetta. Un progetto che vede anche la collaborazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e che a sua volta ha proposto ai ragazzi la digitalizzazione dei registri parrocchiali della parrocchia di Sedico. Tutti i dati saranno riversati nella sezione Cerca il tuo avo, presente nel portale www.centrostudialeteia.it. La piattaforma online dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che vuole preservare, conservare e rendere fruibile il patrimonio dell'emigrazione bellunese.
Nello sport, il sito internet radiopiu.net da ieri pomeriggio batte la notizia: Milos Gantz, Edgar De Toni confermati all'ombra del Civetta, conferme pesanti giungono. Dal sodalizio alleghese, con grande soddisfazione, conferma nel proprio roster due pedine di elevato spessore, quali Milos Gantz nel reparto difensivo ed Edgar De Toni in quello offensivo. Tutti i particolari nel notiziario di oggi con la collaborazione di Roberto Miana. È tutto, grazie per averci ascoltato, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.